Radio Giornale.
Buonasera da Alan Crameri. Dario Colonia vince il Tour de Ski per la quarta volta. Ottima forma del fondista retico anche in vista delle Olimpiadi coreane. Abusi sessuali nella chiesa svizzera. Le segnalazioni continuano anche dopo il picco iniziale, una o due al mese secondo documenti interni. Caldo torrido a Sydney, oggi 47,3 gradi, quasi la temperatura più alta da sempre. La gente fugge in cinema e centri commerciali. L'orologio più preciso al mondo, sviluppato anche all'Università di Neuchâtel, in realtà è un campione di frequenza atomico. Le spiegazioni del ricercatore. Apriamo quindi con lo sport, con Dario Colonia, tornato come ai tempi migliori. Oggi in Val di Fiemme ha conquistato il Tour de Ski, concludendo per primo l'ultima tappa davanti allo svedese Sundby. È la quarta volta che nella sua carriera conquista questo prestigioso titolo nello sci di fondo, anche se l'ultima vittoria del grigionese risale a ben 6 anni fa. Il commento è di Giancarlo Dionisio.
Neppure quando era il numero uno al mondo, Dario Colonia era riuscito a dominare il Tour de Ski con la stessa autorevolezza manifestata quest'anno. Sull'Alpe Cermis, ovvero sulla salita più dura di tutto il circuito, non ha voluto strafare. Tuttavia, ci teneva a dare un segnale, a marcare il territorio e dire che Dario è tornato. Non era così scontato e non era così evidente. Troppi acciacchi di vario genere, con il morale che avrebbe potuto finire sotto le solette degli sci. Ma Super Dario è stato più forte e più tenace degli scettici. Qualcuno nel parterre sostiene addirittura che sia il miglior Colonia di sempre e che il quarto posto di ieri a Lago di Tesero, con degli sci palesemente inferiori rispetto a quelli dei rivali, sia stato un autentico capolavoro. Ora Dario staccherà per alcuni giorni per delle sciate soft nella sua Davos, dove ricostruirà il picco di condizione in vista dei giochi olimpici di Pyeongchang. E proprio sulle nevi coreane sapremo se quel qualcuno aveva ragione.
Voltiamo pagina. Sono 250 i casi di abusi sessuali segnalati alla Chiesa Cattolica Svizzera da quando, 7 anni fa, venne istituita in tutte le diocesi la possibilità di denunciare questi fatti. Negli ultimi 3 anni la frequenza media è di circa 2 al mese. Alcune sono vicende successe dopo il 2010. Questi abusi però, fa notare oggi la Sonntagszeitung, non sempre sono segnalati all'autorità penale competente, ma vengono trattati all'interno delle istituzioni cattoliche. Roberto Scolla.
Il picco maggiore delle segnalazioni, per fatti risalenti anche a 60 anni prima, lo si è avuto l'anno in cui è stata istituita la speciale istanza preposta a raccogliere le testimonianze. Nel 2010 erano stati 155 i casi annunciati, poi ridottisi a 1 o 2 al mese negli anni seguenti. La maggior parte delle denunce riguarda comportamenti, gesti o esternazioni a carattere sessuale. Sono state ben 7 le denunce di stupri. A commettere le violenze soprattutto preti, ma anche teologi laici o membri di ordini religiosi. Dal 2010, stando ai documenti interni della Chiesa Cattolica, non sarebbero più stati commessi abusi sui bambini, mentre proseguirebbero quelli sugli adulti. Abusi, soprattutto quelli ritenuti meno gravi, che sovente non vengono denunciati alla magistratura ordinaria, ma trattati all'interno delle istituzioni ecclesiastiche, ad esempio attraverso confronti tra vittima ed accusato o con delle ammonizioni. E proprio questo solleva molte perplessità. Infatti, lo stesso presidente della commissione che consiglia la conferenza dei vescovi svizzeri sugli abusi sessuali, il procuratore pubblico sangallese Elmar Tramp, afferma che gli organi ecclesiastici non hanno le competenze per verificare e prendere decisioni in merito agli abusi, soprattutto per delitti perseguiti d'ufficio. Tanto più che all'interno della stessa Chiesa Cattolica, annota il magistrato sangallese, non tutti avrebbero riconosciuto la gravità del problema.
Oggi pomeriggio è deragliato un treno nei Grigioni lungo la linea Coira a Rosa. La causa, come indica la Ferrovia Retica in una nota, è stata l'uscita dell'asse di una carrozza. Nessuno della cinquantina di passeggeri a bordo è rimasto ferito. Sono stati impiegati bus sostitutivi, ma pochi minuti fa è giunta la comunicazione che ora i treni circolano di nuovo normalmente. La cronaca estera ora è di un morto e una ferita leggera, il bilancio di un'esplosione avvenuta in tarda mattinata nella metropolitana di Stoccolma. Stando ai media svedesi, un uomo è stato investito dalla deflagrazione di un ordigno non identificato. Alcuni giornali online parlano di una granata, le autorità stanno indagando, ma intanto ritengono che non si tratti di un atto terroristico. I titoli tossici rappresentano una minaccia per la solidità degli istituti di credito europei. A dirlo in un rapporto è la Banca d'Italia, che mette in guardia su quasi 7.000 miliardi di euro di appunto cosiddetti titoli tossici contenuti nei bilanci di queste banche europee. Spiegazioni e dettagli nel contributo di Guido Plutino.
C'è un iceberg lungo la rotta di navigazione dei bilanci del credito. È quello dei titoli illiquidi, definiti anche tossici, presenti in grandi quantità nei portafogli delle banche. Tanto per dare un'idea delle dimensioni, valgono 6.800 miliardi di euro, circa 12 volte i prestiti incagliati. Ma mentre delle sofferenze le autorità di vigilanza si occupano quasi ogni giorno, di questa minaccia ancora più grave per gli istituti dell'Unione Europea si parla poco o niente. La Banca d'Italia però ha realizzato uno studio che ha messo a fuoco i termini della questione, anzitutto per capire dove sta il pericolo. Questa famiglia di titoli, di cui fanno parte i derivati e gli strutturati, quasi sempre non ha un vero mercato e quindi non ha prezzi certi. Per iscriverli nei bilanci le banche utilizzano stime e modelli matematici. E qui, dice la Banca d'Italia, sta il problema. Ci sono troppi margini di discrezionalità. Questo rende i bilanci poco trasparenti. In caso di improvvisi shock dei mercati finanziari, le conseguenze si scaricherebbero sulle spalle degli ignari clienti, specialmente di Francia e Germania, dal momento che i tre quarti di tutti i titoli tossici si trovano nei bilanci delle banche di questi due paesi.
E adesso, in questo 7 gennaio, vi vogliamo portare al caldo torrido. A Sydney, infatti, oggi è stata la giornata più calda dal 1939. Sono stati misurati 47,3 gradi centigradi. È vero che in Australia ora è estate, ma temperature così elevate sorprendono anche lì, come conferma a Chiara Savi il nostro collaboratore a Sydney, Marco Lucchi.
Oggi è stata una giornata veramente difficile. Siamo arrivati a 47,3, che è la temperatura più alta registrata da 80 anni a questa parte, ed è soltanto di un centesimo di grado, non è la temperatura più alta di sempre. Devo dire, io questa mattina sono andato a lavorare presto. Quando sono uscito, sono rientrato dopo 5 secondi perché sembrava di essere entrati in un forno. E parliamo delle 9 della mattina. Chiaramente gli australiani, chi vive a Sydney e ne ha avuto la possibilità, è andato al mare. I centri commerciali si sono riempiti, i cinema si sono riempiti. Questi sono chiaramente luoghi rifugio per chi cerca di sfuggire a questa terribile ondata di calore.
E leggevo che il rischio di incendi nella regione rimane molto elevato.
Allora, ci sono stati diversi focolai. Fortunatamente nessuno di questi focolai si è sviluppato in un incendio fuori controllo. Fortunatamente il vento è abbastanza basso di velocità, quindi questo anche ha contribuito a tenere la situazione sotto controllo, ma in altre parti d'Australia sia i fulmini sia i comportamenti incivili, come magari buttare un mozzicone di sigaretta, hanno provocato incendi. Ad esempio, in Sud Australia, la capitale è Adelaide, si sono persi 12.000 ettari di bosco a causa di un incendio. Quindi chiaramente il pericolo di questi focolai è sempre in agguato nei prossimi giorni, perché le temperature domani scenderanno, ma scenderanno attorno ai 37-38 gradi, quindi il rischio è ancora molto alto.
La testimonianza da Sydney di Marco Lucchi. Immaginate un orologio preciso che sbaglia di un secondo ogni 6 milioni di anni. È la precisione raggiunta da un gruppo di ricercatori di un consorzio franco-svizzero di cui fa parte anche l'Università di Neuchâtel e di cui sono stati comunicati i dettagli in questi giorni. Un orologio più preciso che mai, grazie a quale tecnologia? L'abbiamo chiesto direttamente a una delle persone coinvolte, il professor Gaetano Mileti, direttore aggiunto del laboratorio Tempo e frequenza dell'Ateneo Neocastellano.
Quell'elemento nuovo è l'uso di un componente che è un laser a diodo, che permette di far funzionare l'orologio appunto più efficacemente e di raggiungere una precisione, una stabilità più o meno 10 volte superiore a quanto era possibile prima.
Abbiamo letto che è un orologio atomico, giusto? Come funzionano?
Allora, si chiama orologio atomico, ma in realtà il nome giusto sarebbe piuttosto un campione di frequenza atomica, nel senso che più che dare l'ora come un orologio, questo strumento serve a fornire una frequenza, che è un po' l'inverso del tempo, cioè una cadenza molto precisa. Questa cadenza molto precisa serve in vari sistemi, per esempio di telecomunicazione oppure del posizionamento via satellite tipo GPS e così via.
Quindi non è una tecnologia da mettere al polso, ma da utilizzare soprattutto in ambito spaziale o non soltanto?
Non soltanto. In realtà noi lo usiamo ogni giorno. Noi lo stiamo usando per esempio in questa conversazione telefonica. Ogni volta che usiamo i mezzi di telecomunicazione moderna, telefono, internet, eccetera, in realtà usiamo delle reti di comunicazione digitale che hanno bisogno di una certa sincronizzazione. E questa sincronizzazione va fatta attraverso appunto dei campioni di frequenza atomici.
E cosa significa questa scoperta per l'Università di Neuchâtel, un istituto che di solito non è tra i più citati in Svizzera, non me ne voglia?
Sì, hai ragione, siamo una piccola università e appunto come piccola università cerchiamo di specializzarsi in alcuni campi chiave. La misura del tempo naturalmente è un campo chiave per la nostra regione. Per noi innanzitutto questo risultato significa una valorizzazione della nostra ricerca fondamentale. Inoltre significa fornire alle realtà industriali della regione un vantaggio in più in modo da essere competitivi a livello internazionale. In questo progetto c'era un partner che si chiama Oscillo Quartz che commercializza questo nuovo campione di frequenza.
Qualcuno ha scritto: quanto dura un minuto dipende da quale lato della porta del bagno ci si trova. Beh, al di là dell'ironia, cosa ci importa a noi conoscere precisamente il tempo?
Allora, conoscere precisamente l'ora esatta, effettivamente a questi livelli, qui parliamo di microsecondi, nanosecondi, certamente non serve molto a parte per degli esperimenti di fisica fondamentali e osservare vari effetti predetti da Einstein ed altri. Però avere appunto una frequenza stabile a questo livello è indispensabile per mantenere i nostri sistemi di telecomunicazione, come dicevo prima, e per il posizionamento. Per esempio, se gli orologi per il GPS facessero un errore di qualche nanosecondo, ebbene l'errore di posizionamento sarebbe subito a livello del metro o di più, e si parla di nanosecondo. Se fosse di microsecondi, saremmo già al chilometro di errore. Quindi non solo ne abbiamo bisogno, ma in certi casi è questione di vita o di morte.
Quindi il tempo è necessario quasi per stabilire un'altra dimensione che è quella spaziale.
Sì, e questo non è nuovo perché all'epoca, 400 anni fa, grazie ai cronometri di Marina, i vascelli erano capaci di sapere dove fossero, di determinare la longitudine. Ancora una volta questo salvava loro la vita.
Le spiegazioni di Gaetano Mileti, direttore aggiunto del laboratorio Tempo e Frequenza all'Università di Neuchâtel. Ora vi lascio lo sport, tra l'altro senza dirvi l'ora, che tanto sarebbe solo approssimativa secondo i parametri che abbiamo appena sentito. Dalla redazione del Radiogiornale, l'augurio di una buona serata.